Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. La prima Pasqua di Leone XIV, il mondo ferito da guerre e soprusi, il messaggio di pace del Papa stamani in San Pietro. Recuperato il secondo pilota americano del caccia abbattuto in Iran, l'operazione si è conclusa con successo, l'annuncio di Trump. Il dramma di Crown, denuncia dell'organizzazione di soccorso per la divulgazione delle registrazioni delle chiamate d'emergenza. Le manovre politiche sui bilaterali tre a Berna, l'idea di sottoporre gli accordi in pacchetti divisi guadagna consensi in Parlamento. Balzo del solare, bene l'eolico, nel 2025 nel mondo rinnovabili ancora in crescita, una risorsa strategica vista la crisi energetica. E noi andiamo subito a Roma, Piazza San Pietro. C'è un problema con il suono. Questo poco fa, uno stralcio del messaggio che magari vi propongo. Adesso ce l'abbiamo. Sentiamo le parole del Papa, ce le abbiamo? No, andiamo subito allora in San Pietro con la corrispondente Francesca Torrani, che appunto ha seguito il messaggio pasquale stamane del Pontefice. A te, Francesca.
Buongiorno da Piazza San Pietro, una piazza davvero affollatissima. Proprio in questo momento la folla sta defluendo in una Roma che ha anche ritrovato la sua primavera. Parole di pace sono risuonate appunto nel messaggio pasquale che poco fa con la benedizione Urbi et Orbi abbiamo sentito, ma anche nella messa che ha preceduto e aperto la Pasqua di Papa Leone, una Pasqua in cui è risuonata oltre alla pace anche un'altra parola che è collegata ed è indifferenza. Ci stiamo abituando alla violenza, ci rassegniamo, diventiamo indifferenti, ha detto, e poi ha voluto specificare indifferenza alla morte di migliaia di persone, indifferenza alle ricadute d'odio e alle divisioni che i conflitti e le guerre seminano e indifferenza infine alle conseguenze economiche e sociali che questi conflitti e queste guerre producono. Ha voluto anche richiamare Papa Francesco, riportando le parole che pronunciò nella Pasqua di un anno fa. Ricordiamo che Francesco poi morì il giorno dopo, il lunedì di Pasqua, era il 21 aprile del 2025, dunque richiamo a Papa Francesco quando parlò di globalizzazione dell'indifferenza, quanta volontà di morte vediamo ogni giorno nei conflitti del mondo. Quindi il messaggio ai fedeli è stato soprattutto questa necessità di riscattare il proprio impegno e di non lasciarsi trascinare nell'abitudine alle devastazioni che toccano, come sappiamo, in questo momento tutto il mondo.
Ecco, un Papa, Prevost, che è lontano dal linguaggio più schietto di Papa Francesco, ma che comunque porta avanti l'impegno per la pace, è così?
Sì, questa è l'impressione. Il Papa argentino, ce lo ricordiamo, quando sferzava con le sue parole, il Papa americano lo fa in maniera in fondo più in linea con la postura della Chiesa cattolica, ma è certamente vero che Papa Leone non si è mai sottratto a quella linea di pace. Ricordo solo velocemente la telefonata di due giorni fa con il presidente israeliano Herzog, al termine della quale sono state diffuse due comunicazioni. In quella del Vaticano non c'erano riferimenti alla cordialità che ricorre in queste note solitamente, e ha ribadito la necessità di nuovo di riaprire tutti i canali diplomatici per una pace giusta e duratura in tutto il Medio Oriente, e poi la richiesta di protezione alla popolazione civile e il rispetto al diritto umanitario. Insomma, pur senza forse osare o usare parole troppo forti, i messaggi di pace sono sempre stati ribaditi. A voi.
Grazie alla corrispondente Francesca Torrani in diretta da Piazza San Pietro. E veniamo alla guerra in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno ritrovato e tratto in salvo il pilota che era a bordo dell'aereo americano abbattuto venerdì nel sud-ovest dell'Iran. Gli ultimi aggiornamenti con Sofia Stroppini.
Lo abbiamo recuperato, ha scritto trionfante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social network. Si è quindi conclusa con successo l'imponente operazione di ricerca e soccorso messa in atto dagli Stati Uniti per ritrovare il militare scomparso prima che lo facessero gli iraniani. Se così fosse stato, gli Stati Uniti ne avrebbero risentito sia sul piano delle trattative sia a livello di immagine. Il recupero del membro dell'equipaggio, ferito ma vivo, ha posto fine a una missione altamente rischiosa. Elicotteri e aerei hanno sorvolato il territorio iraniano a bassa quota per rintracciarlo, esponendosi al rischio di altri attacchi e soprattutto perdite umane. Perdite che poi, dal lato statunitense, non si sono concretizzate, mentre sono stati uccisi 5 membri delle guardie della rivoluzione iraniane, ovvero i Pasdaran. E ci sono poi state perdite materiali. Oltre agli aerei abbattuti dall'Iran, gli Stati Uniti hanno affermato di aver distrutto alcuni dei propri velivoli per evitare che Teheran se ne impadronisse.
In Svizzera ora, dove dietro le quinte si sta già lavorando per rendere meno indigesto al popolo l'intero pacchetto negoziale con l'Unione Europea. Diversi parlamentari favorevoli ai cosiddetti bilaterali 3 vorrebbero infatti scindere questi accordi e sottoporli a votazione separatamente. I motivi ce li spiega da Berna Alessio Veronelli.
Un pacchetto di accordi che andrà a definire il futuro economico, ma non solo, della Confederazione. Accordi con l'Unione Europea che il popolo dovrà approvare, che in Parlamento si pensa di sottoporre in almeno 2 blocchi separati, perché altrimenti troppo complessi da assimilare in un solo giro alle urne. Se una prima parte riguarderà le questioni istituzionali, la seconda affronterà invece più nel dettaglio i 3 nuovi accordi che comprendono quelli sulla salute e sulla sicurezza alimentare e quello controverso sull'elettricità, dove a tutto tondo in Parlamento ci si interroga sull'attuazione in conformità con la Confederazione e ci sono timori, ad esempio, per possibili restrizioni all'energia idroelettrica. A spingere per la divisione alle urne, parlamentari a favore dell'accordo che ritroviamo sia a destra che a sinistra, mentre per il Consiglio federale votare separatamente il pacchetto sarebbe in linea di principio possibile, ma meglio sarebbe se tutto venisse deciso lo stesso giorno. Meglio anche per Bruxelles, si dice, ma la decisione finale sulla procedura di voto spetta al Parlamento. A complicare il tutto poi la non ancora risolta questione della doppia maggioranza popolo e cantoni. Qui ci sarebbero sul tavolo delle proposte da via di mezzo, ovvero una parte al voto con, l'altra senza. Per il governo dovrebbe però trattarsi di referendum facoltativo sui trattati internazionali e dunque con sola maggioranza popolare. Come tempi, infine, irrealistico pensare di vedere votato tutto prima delle federali dell'autunno 2027. Forse un blocco prima, l'altro dopo, forse, meglio ancora, l'intero pacchetto, anche se diviso, nel 2028.
E restiamo nella Berna federale anche con il primo spunto di lettura dei giornali di oggi. Siamo, lo avete capito, alla rassegna stampa. Monica Fornasia, a te.
Ecco, parto dalla NZZ Am Sonntag, che torna sulla denuncia sporta da Karin Keller-Sutter contro ignoti per diffamazione per un post realizzato tramite Grok, che è l'intelligenza artificiale di Elon Musk, post che conteneva insulti anche a carattere sessista rivolti alla consigliera federale. Allora, la procura dovrà verificare le responsabilità dell'autore del post innanzitutto, ma anche quelle eventuali dell'azienda che ha messo a disposizione Grok. Si rischia quindi un conflitto con gli Stati Uniti, sottolinea il giornale, un conflitto con le piattaforme di comunicazione americane.
Ecco, conflitto che il Consiglio federale, bene sottolinearlo, ha voluto finora evitare.
Sì, il Consiglio federale è molto prudente quando si parla di regolamentazione e di controllo di queste piattaforme. Sappiamo che sullo sfondo c'è sempre la delicata questione dei dazi. E stando alla Neue Zürcher Zeitung, il governo non era stato informato dell'intenzione di sporgere questa denuncia da parte di Karin Keller-Sutter. Denuncia che ha assunto una dimensione internazionale perché la notizia pubblicata sulla stampa svizzera è stata poi diffusa da agenzie come Bloomberg e Reuters e anche da media americani. Ci si chiede quindi quali effetti avrà da una parte questa denuncia nei rapporti con gli Stati Uniti e dall'altra quali conseguenze avrà anche in Svizzera, perché lo ricordo, attualmente è in elaborazione la nuova legge che dovrebbe regolamentare servizi come Facebook, X, TikTok o Google, progetto di legge che è già stato criticato in fase di consultazione perché è considerato troppo timido proprio nella protezione contro contenuti violenti e illeciti in generale.
Ecco Monica, a proposito di denunce, se ne è aggiunta un'altra nel grande dossier sul dramma di Cramontana.
Sì, la Sporta contro ignoti, l'organizzazione cantonale di soccorso vallesana, notizia che si può leggere sulla prima pagina della Sonntags Zeitung. La denuncia riguarda la diffusione e la pubblicazione di registrazioni di chiamate di emergenza effettuate la notte dell'incendio. Tutti gli audio delle chiamate fatte al numero 144 erano state fornite agli avvocati delle vittime. I file includevano però anche conversazioni non legate all'incendio, ma insomma ad altri interventi, ad altre persone. Poco dopo la consegna, i file sono stati pubblicati su vari media. Secondo l'organizzazione cantonale di soccorso, in questo modo sono state violate le leggi sul segreto professionale, sulla riservatezza del servizio e sulla protezione dei dati. La denuncia è rivolta agli avvocati, verosimilmente responsabili della pubblicazione degli audio, ed è rivolta anche alla procura e alle forze dell'ordine, che prima della consegna del materiale agli avvocati avrebbero dovuto togliere tutto ciò che appunto non toccava le vittime del Constellation.
Ecco, segnaliamo che poco fa è arrivata la conferma di questa denuncia da parte della procuratrice generale vallesana PU e della stessa organizzazione cantonale di soccorso. Torniamo sui domenicali, dove non mancano gli articoli che parlano della guerra in Iran e degli effetti sul resto del mondo.
Sì, restiamo sulla Sonntags Zeitung, che propone un articolo sul costo del carburante e dice: è vero, gli automobilisti subiscono quotidianamente gli effetti della guerra al distributore. Benzina o diesel costano significativamente di più, dai 20 ai 40 centesimi in più al litro da quando è iniziata questa guerra. Nell'articolo si fa l'elenco di tutti i governi che hanno preso delle misure, insomma, per contenere questi rincari. Alcuni paesi hanno abbassato l'imposta che viene prelevata al consumo, altri hanno introdotto un prezzo limite massimo al litro. In Svizzera, da destra e anche da sinistra, sono arrivate le richieste di intervenire in qualche modo. Il Consiglio federale non l'ha fatto. E nell'articolo si giustifica questa scelta. Attualmente, cito, la benzina ha un prezzo reale storicamente basso. È più o meno allo stesso livello del 1970 se si tiene conto del potere d'acquisto e dei salari attuali. Per i carburanti si pagava invece nettamente di più di adesso, per esempio a metà degli anni 70, quando c'era stata una grave crisi energetica, oppure nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina.
Grazie Monica Fornasia, la lettura dei giornali. Stiamo a parlare di energia, della crisi energetica attuale innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Le rinnovabili sono tornate una soluzione di interesse vista la situazione, non solo quindi per ragioni di sostenibilità climatica, ma anche per questioni di sicurezza. Pochi giorni fa IRENA, l'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, ha pubblicato i dati delle installazioni di rinnovabili nel mondo nel 2025 e i passi avanti ci sono, come ci spiega il nostro collaboratore Francesco Suman.
A livello globale le installazioni di fonti rinnovabili continuano a crescere. L'anno scorso sono state aggiunti quasi 700 gigawatt di capacità di generazione elettrica, un aumento di oltre il 15% rispetto a quanto fatto nel 2024. Il solare ha fatto la parte del leone con oltre 500 gigawatt aggiunti, al secondo posto invece l'eolico con quasi 160 gigawatt. La Cina è il singolo paese che ha registrato più installazioni, più della metà del totale globale. È cresciuta anche l'Europa, mentre nel 2025 l'Ucraina non è riuscita a installare più rinnovabili di quanto aveva fatto nel 2024, anno in cui aveva addirittura registrato un netto calo. Un sistema energetico più decentralizzato, con una quota crescente di energie rinnovabili, è strutturalmente più resiliente, ha commentato Francesco La Camera, presidente di IRENA, l'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili. La Camera ha anche ricordato che l'obiettivo fissato alla COP28 di Dubai di raggiungere gli 11.000 gigawatt nel 2030, un valore triplo rispetto a quello del 2023 quando era stato preso l'impegno, sarebbe alla portata aumentando solo di poco i ritmi di installazione attuali. Con oltre 5.000 gigawatt installati nel mondo, oggi le rinnovabili sono arrivate a costituire quasi la metà della capacità di generazione di energia elettrica globale.
Andiamo a Parigi, anzi più precisamente a Saint-Denis, nella banlieue della capitale francese, dove ieri i cittadini hanno manifestato in massa contro il razzismo per sostenere il loro nuovo sindaco, riferisce da Parigi Annalisa Cappellini.
Siamo tutti antifascisti, noi siamo la Francia. Servono tanti sindaci neri contro la piaga bruna. Erano questi gli slogan scanditi questo sabato per le strade di Saint-Denis, dove migliaia di persone sono scese in piazza per sostenere il loro sindaco neoeletto, Bally Bagayoko. Bagayoko, che fa parte del partito di sinistra radicale, la France Insoumise, è stato vittima di una campagna d'odio sui social media sin dal giorno della sua elezione, al primo turno delle elezioni municipali. I messaggi di insulti razzisti nei confronti di Bagayoko hanno invaso i social, ma la campagna d'odio è arrivata fino ai media nazionali. Un talk show del canale conservatore CNews ha paragonato Bagayoko al capo di una tribù di scimmie, una dichiarazione che ha creato una grande polemica in Francia. Ora lo scopo di Bagayoko è dare un respiro nazionale al dibattito sulla discriminazione razziale. Secondo il neoeletto sindaco, infatti, tutti gli abitanti delle banlieue sono colpiti dalla persecuzione incessante del razzismo. Una lotta locale che ora, dunque, diventa nazionale, nonostante il silenzio del presidente della Repubblica Emmanuel Macron, che non è ancora intervenuto sul tema. Un silenzio colpevole, secondo Bally Bagayoko.
Gli organizzatori americani del premio Ig Nobel hanno deciso di spostare a Zurigo e non ad Harvard, come da tradizione, la prossima edizione della cerimonia che premia le ricerche più stravaganti e bizzarre, cerimonia che si terrà il 3 settembre. Ma come è nata questa opportunità? Sentiamo al microfono di Emanuele Ferrari Mirko Bischofsberger, responsabile dell'organizzazione dell'appuntamento in Svizzera.
Allora, la storia incomincia con Michael Hengartner, che è il presidente del Consiglio dei Politecnici, che conosce Mark Abrahams da una vita.
Un legame personale con l'ideatore di questo riconoscimento, dunque, che da un po' stava riflettendo sulla possibilità di lasciare almeno per quest'anno gli Stati Uniti.
Siamo tutti consapevoli della situazione geopolitica attuale e dunque una cerimonia come questa, che è stata molto internazionale, ha bisogno di gente internazionale che possa venire. E al momento è molto difficile portare gente in America ed è il rischio troppo grande che non funziona. Cioè l'idea dell'Ig Nobel era di uscire dall'America e trovare un posto più neutrale. E quale posto più neutrale che la Svizzera?
E qui entra in gioco lei, Mirko Bischofsberger. Il vostro progetto ha superato la concorrenza. Tra le città interessate ad ospitare l'appuntamento c'erano anche Amsterdam, Parigi e Berlino.
Abbiamo avuto la fortuna di lanciare l'Ig Nobel fuori dall'America, qui in Svizzera, però l'idea sarà, se continua così la geopolitica, che prossimo anno si farà in una delle altre città e ogni secondo anno si tornerà a Zurigo. Dunque Zurigo sarebbe la base per l'Ig Nobel internazionale nel futuro, però rimane basata in America come associazione.
Il primo passo l'avete fatto, vedremo se altri seguiranno. I premi Nobel sono noti a tutti e i premi Ig Nobel?
Sì, gli Ig Nobel sono molto conosciuti. Abbiamo fatto questo annuncio di fare la cerimonia la prima volta in Europa e c'è stato The Guardian, BBC, El País, tutto il mondo ha scritto. La risonanza è altissima, si conoscono, ovviamente non è a livello del premio Nobel, però è un premio conosciuto, divertente, che continua a crescere e questi oltre tre decenni lo dimostrano.
Il nome fa pensare ad ignobile, un aggettivo che si addice al tipo di ricerche premiate.
Allora, gli Ig Nobel sono un approccio a dare premi nella scienza molto diverso, dove praticamente prima si vuole ridere e poi si vuole pensare. Vengono premiati scienze molto curiose in prima linea, che però spesso poi fanno riflettere. Un caso è anche una persona che poi ha anche vinto un premio Nobel dopo aver vinto gli Ig Nobel.
Mirko Bischofsberger, facciamo un esempio.
Milo Puhan dell'Università di Zurigo ha vinto per aver dimostrato scientificamente che soffiare il didgeridoo può ridurre l'apnea quando si dorme. Dunque una cosa curiosa, però che in realtà è interessante a sapere. Dunque chi là fuori ha delle apnee forse dovrebbe cominciare a suonare il didgeridoo.
Ma i vincitori in conclusione ritirano questo riconoscimento o per loro è un'onta?
Vengono a ritirarlo, sì. Non solo vengono a ritirarlo, perché ormai davvero è un premio conosciutissimo internazionalmente, viene assegnato da un premio Nobel. Cioè, spesso sono ex laureati in Nobel che vengono e danno il premio. Dunque se tutto va bene quest'anno a settembre avremo 10 premi Nobel che consegnano un Ig Nobel a qualcuno.
Ed è tutto per quanto ci riguarda, una serena Pasqua a tutti, vi lascio lo sport.